Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ringraziamo il Signore che ci fa suoi commensali del banchetto della vita e che ci anticipa il conforto definitivo, la consolazione celeste.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo dodicesimo, i primi 11 versetti. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore.
Anche gli ultimi versetti, l'ultimo versetto e quelli precedenti a questo brano ci contestualizzano, mostrano che il successo sempre più grande di Gesù, con aderenti sempre più numerosi alla sua causa, alla sua impresa messianica, e per contro perciò anche la crescita della preoccupazione delle autorità. Vedevamo già, e quindi in conseguenza anche il pericolo per Gesù. Prima si diceva che si interrogava: verrà alla festa? Visto il pericolo, Gesù stesso si era ritirato in una zona più tranquilla, più sicura. Ecco che oggi il Vangelo ci racconta la sua comparsa a Gerusalemme 6 giorni prima della Pasqua. Questo mi pare il contesto importante. L'altra osservazione che si può fare, però, è solo a latere, è che questo episodio ha dei riscontri nei sinottici, ma anche molte diversità, molte differenze. Ha riscontri in Matteo e in Marco. In Luca troviamo una cosa simile, ma non posta a Betania, alla vigilia, ma posta al capitolo settimo. Però ci sono dei tratti comuni in questo gesto, ci sono molte anche le differenze. Comunque si può tener conto anche di Matteo e di Marco in modo speciale. E vediamo insieme ora il brano di oggi, questo grande onore che si fa a Gesù nel banchetto. Sei giorni prima, se hanno ragione gli esegeti, ma è sempre una discussione infinita, dovrebbe essere forse sabato sera precedente, siccome per Giovanni a quanto pare la Pasqua cade di sabato, la Pasqua sei giorni prima potrebbe essere la fine del sabato, quindi forse la cena del sabato sera o della domenica. Comunque questo è un particolare, adesso vediamo più da vicino il testo.
Io pensavo, mi tornava così leggendo in Lezio questo brano, mi tornava molto in primo piano il rapporto di affetto proprio tra Gesù e i tre fratelli, in questo caso specificamente tra Maria e Gesù, perché abbiamo visto appunto che diceva esplicitamente che Gesù aveva detto 11 versetto 5, Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro, e sappiamo che Tommaso dice andiamo anche noi a morire con lui, cioè andare laggiù a trovarli era stato un rischio, e abbiamo visto chi ha pianto e già c'era un rapporto prima della risurrezione di Lazzaro. Mi sembra che tutto il racconto della risurrezione abbia mostrato la partecipazione di Gesù e anche il rischio che ha messo della sua vita ad andare e il grande dono della vita ridonata a Lazzaro. Poi dopo scappa di nuovo perché appunto gli ultimissimi versetti che abbiamo visto ieri dava in una regione vicino al deserto per evitare, perché si era ulteriormente aggravata la situazione, i rapporti, quindi con i capi. Quindi insomma tutto questo mi sembra il contesto del Vangelo, arrivando a questo capitolo 12, mi sembra che mostri il rapporto di Gesù, il pericolo della sua vita, la sua partecipazione alle vicende di questa famiglia, cioè, insomma che dia anche degli elementi veramente di biografici, così di rapporto umano, che non sempre mi era capitato di sentire così, così forti. E quindi questo olio profumato, questo asciugare con i capelli i piedi, questo gesto di devozione mi sembra un gesto di grandissimo riconoscente a Gesù. Non so, mi pare evidentemente anche la risposta di Gesù, i poveri sempre li avete con me, non sempre avete me, sembrano mostrare che il centro è veramente la persona di Gesù.
Anche a me delle tante cose che contiene questo brano, mi colpisce come l'Evangelista lo descrive come un quadro, con tutti questi attori, insomma, che si muovono, ognuno con un compito specifico. Ma all'interno di tutto di questo quadro la cosa che più colpisce appunto è la centralità di queste due figure, secondo me, cioè di Gesù che riceve questo omaggio da parte di Maria, questo atto proprio di adorazione, mi viene da dire, alla sua persona. E invece l'obiezione di Giuda, che veramente è estranea a quello che sta avvenendo, cioè questa obiezione di vendere questo unguento per darlo ai poveri, e con questa motivazione, insomma, che poi dopo l'Evangelista si affretta a smentire dicendo che in realtà egli lo fa per altro motivo, però ugualmente l'introduzione di questo elemento, diciamo, prosaico, insomma, in qualche modo, ecco, in un atto che invece è un atto, mi sembra, di puramente liturgico, di adorazione al Signore. E mi colpisce perché, appunto, la centralità qui è, ci sono degli atti che devono essere compiuti, si devono compiere per il Signore nella vita, che qui vengono descritti poi come un profumo che riempie la casa. Piace molto questa cosa, cioè atti che di per sé sembrano privi di una concretezza, in realtà una concretezza grandissima, perché ci uniscono in maniera profonda al Signore e alla sua opera.
La cosa che mi colpisce stamattina è questo, il passaggio da una resurrezione a un banchetto. E così mi sembrava suggestiva questa idea, cioè che dopo la vita, insomma, dopo la resurrezione possa essere veramente un banchetto, banchetto eterno, dove si sta intorno al Signore, gli si rende onore, siamo tutti legati da profonda amicizia tra noi, e così, insomma, ci si serve a vicenda, non so, e tante altre cose, cioè un banchetto di piena comunione, di pienezza, insomma, in qualche modo. E per contro, ovviamente, questa figura sinistra. E appunto questo che dice l'Evangelista, questo particolare su Giuda, dice: non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro, e siccome teneva la cassa prendeva quello che vi metteva dentro. Ecco, quindi c'è questa così, questo cuneo dentro quest'uomo. E se si va a leggere Matteo al capitolo 26, c'è appunto la conseguenza di questa sua doppiezza, spaccatura, insomma. Dice al capitolo 26, versetto 14 e seguenti: allora uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti. Quindi si presuppone che lui sia insomma, già uno che si era posto contro Gesù, sicuramente, insomma, cioè, è un avversario, non lo so, insomma, è uno che collabora con i capi, ecco. E disse: quanto volete darmi perché io ve lo consegni? Quindi c'è questa c'è questo sviluppo, insomma, ecco, dal fatto che lui è un avido, lo è fino in fondo, fino a vendere il suo Signore, ecco. Ma al di là di questo, mi sembra che riveli anche dal punto di vista storico, non so, come, io non ho dati, però sicuramente è un fatto importante che capire da che parte sta Giuda, insomma. Ecco, quindi vuol dire che c'era tutta una frangia, insomma, di gente, forse anche, non so, insomma, che collaborava con i capi.
È già stato detto che questo incontro di Gesù con questi fratelli, c'è un clima di grande festa, cioè di amore, di gratitudine per quello che l'opera che ha compiuto il Lazzaro e questo gesto appunto di Maria e di una grande venerazione, ecco. Però è Gesù che interpreta questo gesto, ecco, e lo interpreta come un'unzione funebre, e lui, ci sono tanti significati di questa unzione, ma è Gesù che ce lo spiega, ecco. E ricordando anche quello che c'è in Marco, praticamente questa è un'opera più grande ancora di un'elemosina fatta ai poveri, ecco, sembra che volesse dire così, cioè come se dicesse: Maria ha avuto ragione, ecco, a pensare a me oggi, ecco. E Gesù si lascia anche ungere, un gesto di grande signoria, ecco. Lui si offre volontariamente alla morte, è consapevole della sua ora, ecco. Ed è molto bello che appunto il Salmo 44 dice: Dio ti ha consacrato con olio di letizia, la preferenza dei tuoi eguali, di mirra, aloe e cassia profumano le tue vesti. Ecco, è stato sottolineato questo profumo che invade la casa, che è già sul capo di Maria. Mi è venuto a fare un'applicazione, ecco, anche la Chiesa deve avere lo stesso profumo di Gesù, anche noi. Non ho trovato il passo parallelo, ma c'è in Paolo che dice: noi siamo il profumo di Cristo. Seconda, ecco, io cercavo la prima, seconda Corinzi 2, dice: noi siamo il profumo di Cristo. Mi piaceva, ecco, questa dilatazione, e quindi anche la Chiesa, se non emana il profumo di Cristo, emana altri profumi, e vabbè, sembrava così, quindi anche è bello questo capo di Maria che è pregnante. È pregnato di profumo, perché appunto si è chinata umilmente, era un gesto dei servi, ecco, degli schiavi, di lavare i piedi al Signore, al padrone, ecco. Giovanni Battista diceva: io non sono manco degno di sciogliere i sandali dei suoi piedi. Maria fa questo gesto, ecco, molto bello, di grande amore.
Ma certamente fa molta impressione questo contrasto tra l'amore gratuito e invece questo calcolo per il denaro. Sembra che Maria in qualche modo ha un rimbalzo dell'amore con cui Gesù sta per offrirsi, e di conseguenza lei effonde questo profumo con questo gesto così bello che coinvolge anche il suo corpo e i suoi capelli per asciugare i piedi del Signore. A me piace tanto questa cosa. Sant'Agostino dice che la parte è superflua del corpo, perché i capelli sono un in più, e fa il parallelo con quello che noi possiamo dare ai poveri e che diventa un'unzione e un contatto diretto con il corpo di Gesù, anche col superfluo. Ma a parte questo, è molto bello che lei non usi un altro strumento, ma una parte di sé per questo contatto personale con il corpo di Gesù che sta per essere offerto in olocausto. E per contro, a me fa un'impressione grandissima, dal capitolo 7 non si ripete altro che questa volontà di morte, volontà di uccidere. Gesù comincia a dire: voi cercate di uccidermi, il capitolo 7, il capitolo 8, poi c'è il tentativo di lapidazione, il capitolo 10, e Gesù che invece dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il pensiero di Dio è questa volontà di vita, e il pensiero dell'uomo o riceve questo rimbalzo del suo amore gratuito oppure cade in questa volontà omicida che è quella del tentatore fin da principio. E qui appunto adesso non solo vogliono uccidere Gesù, ma vogliono uccidere anche Lazzaro, cioè proprio quello che nasce dal cuore dell'uomo quando rifiuta l'amore gratuito di Dio.
Volevo solo sotto, ci sarebbe un'infinità di cose davvero da continuare ad aggiungere. Volevo notare che l'Evangelista segnala quello che lui sa bene, e cioè l'intenzione di Giuda, invece, ma Gesù non la riprende. Non la riprende, sta sul discorso, sul dato di fatto. Hai parlato dei poveri, ti rispondo dei poveri. Probabilmente io avrei risposto, lo so bene cosa ci fai con i soldi una volta messi nella cassa. Ancora una volta questa, no, ma che mitezza, molto di più, molto di più. Comunque sia non spezzare la piccola luce che si sta spegnendo anche in Giuda, e questa è una cosa. Poi il rapporto con i poveri l'ha già detto molto meglio di me Chiara, citando Agostino. Anche a me aveva colpito questo rapporto fra ungere Gesù e servire i poveri quando Gesù nella sua carne non è con noi. E poi volevo, mi colpiva molto e avrei voluto capirlo meglio, se questa stesura diversa che ha Giovanni, cioè Giovanni dice al versetto 7: lasciala fare perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura, che è molto diverso dai sinottici che dice lo fa in vista si capisce, comincia a ungermi perché sa, al di là del fatto che questa donna è inconsapevole profeta, col suo gesto d'amore anticipa, però questo verbo conservare lo sento molto denso, anche se non so coglierlo completamente.
Mi sembra che lì siano divisi le interpretazioni. Alcuni vorrebbero intendere lo conservi il nardo, l'olio profumato, cioè non l'avrebbe versato tutto. Gesù approfitterebbe di questo per dire che lo conserve la sepoltura. Altri pensano diversamente, cioè che non si tratta qui di un'osservazione che non riguarda un resto del profumo, ma è là il gesto, ecco, se si intende del gesto è più vicino a quello che dicono Marco e Matteo, i sinottici, dove sembra appunto che riguarda il gesto, ha fatto questo in vista della sepoltura. Le differenze sono tante anche, sono tante. Secondo Marco e anche Matteo siamo sia a Betania, ma siamo in casa di Simone il lebbroso, la donna viene da fuori a quanto pare, comunque non è qualificata, invece in Giovanni è diverso. Non dico che non si riesca a trovare il modo per concordare, ma comunque rimane difficile. Poi ci sono altri particolari molto, molto, molto diversi. Per quel che riguarda il contesto, come diceva Maria prima, ma io penso che sia abbastanza normale, queste cose succedono nella storia, sono sempre successe, in un contesto di grande contrasto, pericolo, eccetera, con tanti discepoli, ma anche con tanti. Gesù stesso si ritira, perché altrimenti c'è un pericolo fisico. Non era uno qualunque per le autorità, c'era un pericolo rispetto a Roma, come poi succede, perché Gesù viene crocifisso dai romani, quindi non è che fossero cose... quindi credo che il contesto mostra il grande pericolo, ecco, della... E a me sembra che sia abbastanza normale questo. Non dico che vada bene, cioè per la tradizione evangelica cristiana il problema di Giuda è stato un problema molto grosso, no? Noi troveremo nei discorsi dell'ultima cena che l'evangelista insiste nel dire che Gesù sapeva da prima tutto, perché addirittura uno dei collaboratori più stretti di Gesù, scelto da Gesù stesso, eccetera. Però che questo potesse avvenire in questi casi, ecco, è una cosa abbastanza comprensibile, no? Non lo so cosa voi pensiate, cosa abbastanza comprensibile, cioè il Vangelo è scritto dopo, con gli occhi di chi crede in Gesù e con la profondità della visione dello Spirito su tutti gli avvenimenti. E quindi troviamo, secondo me, nei Vangeli sempre ambedue le cose, troviamo gli elementi storici, diciamo, gli elementi del contesto che sono molto per far capire ciò che avviene, e nello stesso tempo lo sguardo della fede, lo sguardo più profondo dello Spirito. A me sembra che anche in questo caso lo vediamo qui. Non credo che l'evangelista si meravigli, ecco, del fatto che i sommi sacerdoti, anzi, ha dato le ragioni prima. Certamente non li presenta bene, questo è poco ma sicuro, ma questo è abbastanza normale. Quello che si può notare forse qui, a differenza dei sinottici di Matteo e Marco, è che l'evangelista sente il bisogno di dare delle ragioni. Non è la prima volta, mi pare, nel Vangelo, su Giuda, dare dei motivi per cui arriva a questo. Perché, per esempio, negli altri non c'è, anzi addirittura nei sinottici non è Giuda che dice questo. Secondo Marco sono alcuni dei presenti, secondo Matteo sono i discepoli, quindi discepoli che dicono così. Quindi vuol dire che per Matteo chiunque si sarebbe facilmente indignato, forse anche noi. Cioè, per Matteo, per Giovanni può essere un po' diverso. Giovanni sottolinea che è Giuda e comincia a dare delle ragioni, forse le ha già date, se non mi ricordo se c'è stato già, comincia a dare delle ragioni sul fatto, probabilmente per dire che si arriva a questo punto non improvvisamente, non si arriva al tradimento finale improvvisamente, e ci sono ragioni che sono diverse, che stanno altrove, che non sono quelle immediate, ecco, del contesto immediato, ma che sono nell'animo, sono dei vizi che uno si porta dentro. L'impressione è che l'Evangelista Giovanni sia molto interessato a questo aspetto, che era un ladro, non è solo adesso, è un abituato, ecco, quello è anche interessante qui, nel Vangelo di Giovanni questo non troviamo, però nei sinottici ci sono questo. Qui c'è una vita comune, c'è una cassa comune, non ci sarà stato solo la cassa comune, ci saranno state delle regole, evidentemente. E qui Giuda aveva la cassa, e Giovanni che dice queste cose, non sappiamo da Giovanni che Giuda aveva la cassa. Insomma, forse c'è da imparare in questo, cioè l'Evangelista penso che voglia suggerire, per quel che riguarda Giuda, che arriva a questo pian piano. E che certi vizi coltivati possono portare anche ad azioni di cui uno magari si pentirebbe, ecco, non lo prevede, perché non è detto che il Magista dica che lui l'aveva già previsto, però ci arriva a un certo punto, può essere che ci sia questa, ecco, rimane comunque, concludiamo, rimane in questo contesto che potremmo dire di tenebra, in questo contesto, ecco, in cui agiscono queste forze. C'è la bellezza di questo banchetto che sempre facilmente ci richiama l'Eucaristia, no? Perché può essere molto, molto significativo la sottolineatura dell'Evangelista, e anche questa solo di Giovanni, che torna a dire che Lazzaro era colui che aveva risuscitato dai morti, e quindi è un banchetto della vita, è un banchetto in cui ci sono con Gesù risorto. E quindi, insomma, come diceva Maria, anche Chiara prima, è un segno molto bello della vita nel contesto anche del pericolo, nel contesto della persecuzione. L'Eucaristia, verrebbe da dire, abbiamo tanti esempi in cui l'Eucaristia è stata il conforto dei perseguitati. Basterebbe leggere, lo dico a ruota libera, basterebbe ricordarsi per esempio le lettere di San Cipriano, non so se avete presente le lettere di Cipriano che scrive queste lettere, lui è nascosto anche lui, e scrive le lettere che noi abbiamo, si preoccupa prima di tutto degli altri, di quelli che lui non era ancora stato arrestato, si preoccupa di quelli che sono in prigione per il nome di Gesù, e la preoccupazione principale è che possano avere l'Eucaristia, possano avere l'Eucaristia, che è sempre un po' un pericolo, che possano avere l'Eucaristia, che siano serviti di questo cibo.